dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Cari ascoltatori, pace a voi. Per Creature e Luoghi della Fede considereremo le storiche vicende della sacra icona della Madonna di Kazan, patrona del grande stato dell'Est Europa, la Russia. Per Maria Conté, una ricerca del giornalista e scrittore Riccardo Caniato. Le fonti ne fanno risalire l'origine all'anno 1000. E la sacra icona della Madonna con Bambino di Kazan, la grande città capoluogo della provincia di Tatarstan in Russia. L'immagine ritrae il figlio piccolo, ma forte e diritto nel sorreggere la testa sovradimensionata della madre, che rappresenta anche la Chiesa, dolcemente reclinata verso di lui per trarne l'auspicato sostegno. Del simulacro si perdono le tracce una prima volta nel 1209, quando, invasa dai tartari, la città è spogliata di ogni segno cristiano. Ma i tempi di Dio sono molto più dilatati rispetto a quelli dei potentati terreni, così che la sacra immagine rientra trionfalmente in scena oltre 300 anni più tardi. Bisogna attendere il regno di Ivan il Terribile e la riconquista della fiorente città sulla riva del Volga. Nel 1579 scoppia a Kazan un grande incendio, in cui è coinvolta, fra le altre, la casa di un onesto soldato. Mentre l'uomo si adopera alla ricostruzione, la Vergine appare a sua figlia e le dice che fra le fondamenta bruciate è sepolta l'immagine a lei cara. Nessuno crede a una bambina di 9 anni, benché la Regina del Cielo si manifesti di nuovo per perorare la causa. Occorre una terza visita, in cui il messaggio della Madonna assume toni perentori. Se non si terrà conto di quanto ti ho rivelato, apparirò in un altro luogo e una grande calamità si abbatterà su di voi. La piccola afferma che durante l'apparizione ha visto sprigionarsi una luce nel luogo in cui evidentemente si trova l'icona. A questo punto la veggente si conquista credito presso il padre, il quale tuttavia si scontra con l'indifferenza dell'arcivescovo Geremia e del governatore di Kazan. Tocca alla figlia mettersi a scavare di sua iniziativa fino a che il reperto non viene alla luce, avvolto in un panno e in ottimo stato. L'arcivescovo finalmente si attiva. Si reca sul luogo del ritrovamento, venera con il dovuto onore la Gran Madre di Dio e con uguale solennità e seguito di chierici e popolo la introna nella chiesa di San Nicola. Da qui l'icona viene poi traslata nella Cattedrale dell'Annunciazione, dove a partire dal 1595, ogni 8 luglio, anniversario del ritrovamento, si festeggia la Santa Madre di Dio di Kazan. Ma la devozione è destinata a superare i confini del Tatarstan. Subito dopo l'apparizione vengono realizzate numerose copie dell'icona, e queste pure sono foriere di grazie e segni prodigiosi, attestati un po' dappertutto in Russia, laddove esse si trovano esposte alla preghiera dei fedeli. Così nel 1612 la Vergine di Kazan diviene patrona dell'intera nazione. In quell'anno viene attribuita alla sua intercessione la vittoria veramente insperata della guerra contro la Polonia. Quando Mosca è ormai sul punto di cedere all'assedio dei nemici, una copia dell'icona raggiunge la capitale grazie alla sua presenza ritenuta provvidenziale l'esercito russo passa al contrattacco, finché il 22 ottobre la città viene liberata. Da quel giorno la Madonna di Kazan diventa il baluardo della casa imperiale. A lei lo zar Pietro il Grande, che vuole l'icona, nella sua San Pietroburgo, attribuisce la sconfitta di Carlo XII di Svezia nella battaglia della Poltava del 1709 e successivamente Alessandro I la disfatta inflitta a Napoleone nella campagna di Russia del 1812. La consacrazione dell'impero alla Vergine di Kazan è anche l'ultimo atto dello zar Nicola II prima della deposizione. Ma in quegli anni bui d'inizio Novecento, che finiscono per travolgere l'Europa intera, la vicenda della sacra icona ripiomba nel mistero. A seguito della rivoluzione comunista, le chiese vengono sconsacrate e la libertà di esprimere la propria religione è negata. Così, la cattedrale di San Pietroburgo è adibita a Museo della Storia delle Religioni e l'immagine della Madonna che fu cara a Pietro il Grande va perduta insieme con le venerate copie in tutto il paese. Sia o non sia essa il prototipo, anche dell'originale non vi è più traccia documentale. La storia, si dice, si ripete. E tale principio calza a pennello per la signora di Kazan. L'immagine, ritenuta l'originale, o perlomeno quella di San Pietroburgo, dal momento che esami scientifici la rendono databile non oltre i primi anni del XVII secolo, ricompare negli anni venti del Novecento. Secondo gli storici, la tavola sarebbe finita all'asta nel 1923, insieme con altre opere d'arte sacra rinnegate dai bolscevichi. Acquistata da un collezionista polacco, l'icona sarebbe passata in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, fino a essere rilevata da alcuni membri dell'Armata Azzurra. Legati alla venerazione della Madonna di Fatima, questi ultimi ne fanno dono al suo santuario, che le dedica un'apposita cappella. Ma nel 1993 il vescovo di Leiria la consegna a Papa Giovanni Paolo II. Il Santo Papa la venera per anni nel suo appartamento, prima di restituirla il 28 agosto 2004 al Patriarca Ortodosso di Mosca Alessio II e al popolo russo. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo, come sempre, per ascoltare un po' di musica.
Моя, в саду ягод, малинка, малинка. саду ягода малинка, малинка. Саду ягода, малинка, малинка моя.
Affrontiamo ora un tema suggestivo riguardante imponenti luoghi della fede, le cattedrali, considerate inno del Medioevo all'infinito. Sorgono monumentali nel cuore delle città, le loro guglie si scorgono a distanza come montagne di pianura, segnali ai naviganti su un promontorio. Il suono delle loro campane è pensato per spargersi ovunque, il loro abbraccio per accogliere tutto il popolo orante. Sono le cattedrali, tesoro d'Europa, orgoglio d'Italia, templi dove gli uomini abitano la casa di Dio e dove Dio pianta la propria tenda tra gli uomini. Nel Duomo la comunità si identifica nella continuità di una storia in cui religioso e civile si fondono in modo inestricabile. Gettiamo ora uno sguardo retrospettivo per cercare le radici del fenomeno delle cattedrali. L'anno 1000 segna uno spartiacque della storia. Le tante scorrerie dei barbari, la frammentazione del potere, il feudalesimo che disgrega l'autorità del sovrano in Italia come in Francia, le infinite povertà, la denatalità, la paura che con l'anno 1000 finisca la storia, creano i presupposti per un lungo periodo di anarchia da cui il mondo sembra risorgere solo alle soglie dell'undicesimo secolo. Una vera rinascita umana, spirituale, culturale e artistica, di cui i monasteri, che da allora in poi sorgeranno sempre più numerosi, diventeranno i protagonisti. La città comincia a riacquistare il suo ruolo. C'è una vigorosa ripresa demografica. Si ha un'economia nuova, monetaria, basata sul commercio. Il grande benessere economico consente un risveglio culturale e artistico sempre più vivace e fecondo. Nasceranno le università e il mondo sarà veramente nuovo. Anche l'arte imbocca una strada diversa, quella del romanico. Le architetture ora sono grandiose e potenti e il peso della materia diventa intenzionalmente preminente su ogni altro dato stilistico. La materia non più simbolo di peccato da trasfigurare attraverso la luce simbolo di Dio, è considerata invece come il mezzo donatoci da Dio grazie al quale l'uomo può esprimere il proprio lavoro. Sia poi la forma artistica, detta il gotico, l'arte che ha caratterizzato il XIII, XIV, XV secolo. La parola gotico inizialmente significa arte barbara, creata dai Goti. I contemporanei in realtà chiamavano quest'arte francese, alludendo all'Île-de-France, la regione intorno a Parigi, dove era nata verso la metà del XII secolo. In Francia il gotico assume fin dall'inizio l'aspetto di un'arte preziosa, espressione del prestigio della società che l'aveva creata. Quest'arte fiorisce nell'Europa intera. In tale arte l'arco acuto sostituì il più robusto arco a tutto sesto, prediletto dal romanico, e arco caratterizzato da una maggiore altezza, grazie alla quale le forze si scaricano più rapidamente sui piloni di sostegno. L'arco acuto consente di elevare la navata ad altezze fino ad allora impensabili. I pilastri, in forma di fasci, accostando più linee verticali, generano uno spiccato verticalismo nella costruzione. In questo tempo nascono le grandiose e magnifiche cattedrali in Italia e in Europa. Régine Pernoud, docente di filosofia medievale alla Sorbona di Parigi, è una medievalista profonda. Ha ben compreso il senso interiore del Medioevo e dell'uomo medievale attraverso le cattedrali. Chi ha studiato con lei ha capito perché gli illuministi e gli scettici l'avessero schernito. Non so, diceva Régine Pernoud, perché certi colleghi passino davanti a Notre Dame senza provare emozioni. Quegli uomini chiamati padre della Chiesa partono di lì e la Chiesa, per essere tale, deve tornare alle sorgenti. Nel Medioevo il Vangelo arriva ai popoli, i cristiani sono missionari. Gli uomini e le donne diventano pellegrini orgogliosi delle cattedrali che custodiscono le reliquie dei loro martiri, i corpi dei loro vescovi, il battistero, i segni della fede. Nel Medioevo i principi del mondo e della Chiesa, l'uomo comune, la semplice suora, la regina e la badessa pregano, chiedono perdono, sanno che ciascuno può diventare santo, sanno di essere buoni o cattivi, sono veri. L'architetto che firmava la propria cattedrale fondava molto di più di un luogo dello spirito, assegnava un compito alla mente, incuteva la magia di una storia ricca di scenari differenti eppure melodiosi, dove l'essenziale e il solenne non avrebbero mai diviso il finito dall'infinito. E qui ci fermiamo per ascoltare della musica.
Oh, no.
e lo studio di Régine Pernod sulle cattedrali. Dalla Madeleine di Vézelay, alta su una collina della Borgogna, da Moissac, l'abbazia dei mille monaci voluta da Clodoveo, partivano i pellegrini francesi per Santiago de Compostela, e da Gloucester, detta la Perpendicolare, da Durham, l'imponente, dedicata a San Gutenberg, si incamminavano quelli anglosassoni cantando, poi sono i pellegrini. L'uomo medievale vive con i suoi vescovi, pastori teologi, un momento alto, forse il più intenso della catechesi e della predicazione. In Oriente come in Occidente, i padri gettano le fondamenta di un ordine sociale cristiano, attuale anche oggi. Garantiscono l'unità e l'ortodossia. L'età romanica, così ricca di gente fiera, libera, aperta al commercio, a nuove conoscenze e al pellegrinaggio, ebbe un punto fermo tipico dei focolari della spiritualità medievale: la cattedrale, la casa di Dio fatta di pietra, o l'abbazia, centro di vita più caldo, abitato da persone votate al Signore. Nel legno e nella pietra scolpiti, ciascuno leggeva la propria storia umana e i legami universali. Il cammino della cristianità è intessuto di fatica e di lavoro del corpo e della mente, che si uniscono all'opera divina per intercessione dei santi, venerati nella penombra della cripta, chiamati per nome. Differenti gli uomini e le cattedrali, ma unica indiscussa appartenenza dei fedeli. Nella cattedrale anima e Dio diventano così due facce dell'universo spirituale. L'anima si autocomprende e si integra nell'infinitezza di Dio, al quale, secondo Bonaventura, è naturalmente polarizzata, perché non c'è armonia più grande dell'armonia della fede. Il Medioevo, con le sue mille imprese architettoniche e artistiche, testimonia anche oggi quel senso mistico di presenza che avvertiamo inconfondibilmente nelle grandi cattedrali romaniche e gotiche, così come nel poema dantesco o nel Cantico delle creature di San Francesco o nella solenne pittura di Giotto. Questa è la lezione delle cattedrali. Non si può ignorare l'infinito, si intuisce il mistero. Martina Santamacchia è una docente universitaria all'Università di Nebraska negli Stati Uniti, nel tempo infausto del grande incendio sprigionatosi nella cattedrale di Parigi, Notre Dame. Ella risponde a dei quesiti che le rivolge la giornalista Maria Acqua Simi per la rivista Maria con te. La docente è positiva e risponde che la cattedrale di Notre Dame di Parigi risorgerà come nel passato risorse il Duomo di Milano e altre magnifiche cattedrali. Infatti Notre Dame è risorta. Ma sentiamo Martina Santamacchia. L'incendio che ha colpito Notre Dame a Parigi ha lasciato sgomenti tutti noi per giorni. Le fiamme che lambivano le guglie, le pietre che cadevano mentre il legno si inceneriva, ci hanno fatto pensare che niente dura per sempre. Eppure qualcuno che non si è disperato per la distruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa c'è, ed è una giovane e brillante docente universitaria. Si chiama Martina Santamacchia, è italiana e professore associato di storia medievale all'University of Nebraska negli Stati Uniti d'America. Laureata alla Bocconi di Milano, si è occupata a lungo della storia economica e non solo del Duomo di Milano dedicato alla Madonna. È ancora oggi una delle chiese più ammirate al mondo. Dice Martina: quando si è diffusa la notizia dell'incendio a Notre Dame, sono stata contattata da giornalisti americani e non. Tutti pensavano che sarei stata distrutta dalla cosa. Invece no, e sapete perché? Perché nella storia le cattedrali sono sempre state vittime di incendi, saccheggi, distruzioni. Nel Medioevo accadeva spesso, ma ogni volta quelle chiese venivano ricostruite più belle di prima. E farlo era un'occasione per edificare una comune identità di popolo, proprio come accadde nel caso del Duomo di Milano, e grazie anche alla devozione per la Vergine Maria. Ma il Duomo di Milano chi lo costruì effettivamente? Nel XII secolo le truppe di Federico Barbarossa misero sotto assedio la città e distrussero in parte la chiesa di Santa Maria Maggiore, sopra cui nascerà poi il Duomo. Anche all'epoca, proprio come è accaduto di recente per Notre Dame, tutto il popolo milanese si affollò per ricostruirlo. Le matrone donarono i loro gioielli, ori e anelli, perché venissero fusi e ricavare denaro utile all'opera. Per la fretta, la chiesa venne ricostruita possente ma fragile. Nel 1353 il nuovo campanile crolla, distruggendo le mura e uccidendo decine di persone. Ma il popolo non si dà per vinto. Sente ancora urgente il desiderio di ricostruire la cattedrale per onorare la Vergine Maria, alla quale i milanesi sono da sempre devotissimi. Così anche grazie al generoso impegno di Gian Galeazzo Visconti, che dona una cava di marmo, iniziano i lavori, il cui risultato sarà quello che conosciamo oggi come Duomo di Milano. Anche per noi storici è stato interessante scoprire come nel momento della ricostruzione i milanesi non restarono a guardare, ma si misero insieme per costruire la cattedrale. E mentre la chiesa cresceva, loro si riscoprivano popolo. Nel caso di Milano, questo andrà avanti per 600 anni. Un lavoro comune che ha plasmato un'identità comune cui hanno lavorato migliaia di persone. Le persone costruiscono le cattedrali e le cattedrali plasmano il popolo. Sentiamo qualche cosa del Duomo di Milano ai nostri giorni. Incompiuto. Così come accade per una città che ha una sua chiara fisionomia e tuttavia evolve. Lo stesso avviene anche per la cattedrale di Milano, dedicata a Santa Maria Nascente, ma nota semplicemente come il Duomo. È un cantiere sempre attivo, non solo per le necessarie opere di conservazione, che sono imponenti date le dimensioni dell'edificio. Il Duomo di Milano è la chiesa italiana più grande e, dopo San Pietro in Vaticano, una tra le maggiori del mondo. Il gran numero di guglie, 135, e di statue, 3.400, ma soprattutto per il suo intrinseco dinamismo che ne fa un caso unico nella storia dell'architettura, simile a quello di un organismo vivente. Tuttavia, anziché invecchiare, il Duomo sembra ringiovanire col passare degli anni. Sempre più solido, più luminoso nelle linde superfici, meglio illuminato da impianti interni ed esterni nuovi e altamente performanti, frequentato da un numero crescente di persone. Si è continuamente alla ricerca delle soluzioni più avanzate e innovative. È stato completato il restauro della Guglia Maggiore, che per una quarantina di metri si eleva al di sopra del Tiburio e regge in alto la statua della Madonnina, a quota 108 metri. L'opera di conservazione si traduce in un'evoluzione dell'insieme che diviene sempre meglio capace di perdurare, resistendo alle ingiurie del tempo. Il Duomo, a differenza delle grandi basiliche centroeuropee, le cui strutture ad archi rampanti rendono il caratteristico profilo gotico slanciato e leggero, nasce il Duomo come un disegno di derivazione romanica con muri portanti dotati di contrafforti. C'è solo stato un breve periodo attorno alla Seconda Guerra Mondiale in cui la fabbrica del Duomo di Milano è stata inattiva dopo aver messo in sicurezza le vetrate per proteggerle dai bombardamenti. Se si interrompesse a lungo l'opera di manutenzione, i danni si accumulerebbero e i rischi aumenterebbero. Non lontano dalla piazza del Duomo si trova la piccola via Laghetto, il cui nome deriva dal fatto che Gian Galeazzo Visconti diede impulso all'impresa della nuova costruzione, non solo costituendo la fabbrica e dotandola delle cave necessarie per il marmo, ma anche facendo aprire una piccola darsena per consentire ai barconi che lo trasportavano attraverso il sistema dei navigli di giungere fino in prossimità del cantiere. Oggi il marmo non è più lavorato a piè d'opera, ma in un'officina alla periferia ovest della città, dove arriva per via stradale. Le centinaia di statue, alcune delle quali esposte nel museo, testimoniano i diversi periodi storici durante i quali si è protratta la sua costruzione, dal basso medioevo al barocco all'età contemporanea, e sono state eseguite da scultori provenienti dalle parti più diverse del continente. È un'altra caratteristica saliente del Duomo. Vi hanno lavorato persone di tutta Europa. Anche in questo esprime al meglio la vocazione internazionale propria della città di Milano. La Madonnina alta sopra la guglia maggiore appare piccola nel suo splendore. I riflessi dorati che irraggia ricapitolano una lunga storia e indicano un destino sempre aperto, sempre nuovo. E quest'ultima osservazione è di un autore impegnato, Leonardo Servadio. E ci fermiamo per ascoltare musica.
A dise la canzone la nasa Napoli, e certamente camminga tutti tort. Sur'Oriente mergellina tutti i popoli, gli avranno cantato almeno un milione di volte. Mi speri che si offenderà nessuno, se parlo Munchicin anche di noi. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan, tu t'adora e piscinina, dite domine et Milan. Sota ti se vive la vita, se sta mai cui mani in mano. Canta in tuc lontan de Napoli se mer, ma pe vegni in chi a Milan. Ades che la canzon de Roma magica, de Nina er cupolone rugantin, se sbate nin del Tever roba tragica, esageremme par un cicinin. Sperem che venga minga la mania, demete sa canta malano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te domine et Milan. Si vegni senza paura, non veslungarem la mano. Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
Facciamo ancora riferimento a Martina Saltamacchia, docente universitaria all'Università di Nebraska negli Stati Uniti d'America, e viene intervistata ancora da Mariacqua Sini. Viene chiesto perché il Duomo di Milano fu dedicato alla Vergine. I milanesi sono particolarmente devoti alla Madonna da sempre. Non a caso la basilica su cui viene costruito il Duomo era già dedicata a Santa Maria Maggiore e il dipinto della Madonna dell'Aiuto, che si trova ancora oggi in cattedrale, è il più grande punto d'attrazione dei fedeli di ieri e di oggi, proprio per il rapporto particolare dei milanesi con Maria. Un rapporto talmente prezioso che ne hanno fatto una copia per paura che qualcuno la portasse via. Così, quando la città decise di erigere la nuova cattedrale, venne naturale dedicarla ancora alla Madonna. Ancora oggi la basilica è dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. La posa della prima pietra venne fatta coincidere con il 15 di agosto, festa dell'Assunta, e da allora tutte le più grandi celebrazioni mariane avvengono in cattedrale. Anche i magnifici cicli scultorei all'interno e all'esterno della chiesa riportano stralci di vita della Madonna. Una devozione grande che culmina con il desiderio, espresso già nel 1500, di installare una statua della Vergine in cima alle Guglie, a protezione della città. Nel 1774 la famosa Madonnina sarà posta sulla Guglia Maggiore del Duomo. Già nel 500 pensano alla statua della Madonnina e nel 700 provano a farla. Una domanda ancora a Martina, questa insegnante. Anche la nobile famiglia dei Visconti era devota a Maria. Gian Galeazzo e la moglie Caterina fecero un voto alla Vergine perché non riuscivano ad avere figli. Dalla loro unione nacquero Filippo e Giovanni. Entrambi portarono come secondo nome Maria e tutto l'impegno economico della famiglia Visconti per la costruzione del Duomo fu un ringraziamento alla Madonna per la grazia ricevuta. In tutta la storia di questa cattedrale c'è un costante rimando alle vicende mariane. E gli esempi sono molti. Quando venivano domandate indulgenze al Papa, spesso erano richieste in coincidenza di feste mariane. Ma anche la raccolta fondi della veneranda fabbrica del Duomo, istituita per finanziare l'opera, rimanda alla devozione per la Vergine. Quando i questuanti si recavano per raccogliere denaro, lo facevano con cassettine che riportavano dipinta a mano un'immagine della Madonna con il bambino. Sono particolari, certo, ma danno evidenza al rapporto indissolubile del popolo milanese con lei. Non è così ovunque. In altre città l'enfasi maggiore era posta nella venerazione dei santi. A Milano, invece, tutto volge lo sguardo alla Madonna, proprio come fece il soldato Alessio. Chi era questo soldato? Si chiamava Alessio della Tarchetta, capitano di Ventura, al servizio degli Sforza nel 1400. Originario dell'Albania, era giunto a Milano giovanissimo. Qui viene accolto alla corte degli Sforza, dove apprende il mestiere delle armi. Diventa talmente bravo che in breve tempo gli viene affidata la guida dell'esercito sforzesco. Dopo 2 anni di servizio, decide di confermare la propria devozione alla Vergine, alla quale attribuisce il proprio successo con una donazione alla veneranda fabbrica del Duomo. Nel 1478 gli viene così concesso di onorare l'immagine della Madonna del Pilone situata al centro della cattedrale. Non potendo mettere il suo stemma in chiesa, si accontentò di incidere il perché della sua donazione. Io porto questa donazione a te per gratitudine per tutte le grazie ricevute. Il capitano descrive tutti gli episodi della sua vita e in tutti vede l'intervento della Madonna, dal suo arrivo a Milano dall'Albania fino alle vittorie in battaglia. Confortati dalla sua presenza, in tantissimi si sono mossi nei secoli. Ecco perché, ribadisco, non sono triste per quanto successo a Notre-Dame de Parigi. Un'altra domanda che viene posta a questa insegnante. Perché ha deciso di studiare la storia del Duomo di Milano? Per un fatto singolare. Stavo finendo gli studi in economia e cercavo di capire su che cosa fare la tesi di laurea. Un giorno ho sentito un amico dire che la nostra vita è fatta per cose grandi, come l'uomo medievale che viveva in catapecchie ma costruiva cattedrali. Era una promessa bellissima da sentire per una ragazza di 21 anni, ma da economista era difficile accettare che dei poveri avessero costruito così ricche e magnifiche come le cattedrali che conosciamo. Così ho voluto indagare se fosse realmente vero. Il mio professore mi suggerì di fare ricerche su chi avesse finanziato il Duomo di Milano. Da tutte le fonti emergevano due punti discordanti. Da una parte si insisteva sul fatto che fosse il Duomo dei Visconti, perché la donazione della cava di marmo o quella annuale di 14.000 lire venivano descritte come totalmente cruciali per la costruzione, e quindi la cattedrale veniva intesa come una sorta di mausoleo dinastico. Un'altra tesi invece era quella della rivendicazione popolare. Il Duomo fu costruito dal popolo, da ogni rango della società. Ebbene, esaminando di persona il registro delle donazioni, oggetti, denaro, abiti, cibo, ho capito che lì c'era la chiave per dissolvere ogni dubbio. Ho confrontato i dati delle donazioni in un anno rispetto alle 14.000 lire dei Visconti e ho scoperto che la stragrande maggioranza delle spese furono coperte dalle offerte popolari. Quella del principe fu solo una minima parte. La devozione alla Vergine aveva coinvolto tutti: donne nobili, artigiani, prostitute, soldati, anziani. Tutti insieme, ciascuno secondo le sue possibilità, hanno donato qualche cosa perché venisse eretta una delle chiese più belle d'Europa. E se è successo allora, perché non dovrebbe accadere oggi a Parigi, alla Basilica di Notre Dame? E qui, con una bella domanda, chiudiamo la trasmissione di questa sera. Però noi sappiamo che Notre Dame è stata ricostruita. Buona serata a tutti gli ascoltatori e grazie. Grazie per il vostro ascolto. Ciao ciao da Suor Gasparina.
Stamani mi sono svegliato, colpito da voci e clamori. Di fuori una gran confusione si vedeva dal balcone. Le strade erano tutte affollate, gli strilloni sentivo gridare. Un'edizione speciale han rubato stanotte alle 3. Il Duomo di Milano, quanta gente fra sé si domanda com'è. Porca loca, ma il Duomo dov'è? Con un metodo tutto speciale, brevetto americano, l'han potuto smontar, sollevare pian pian e fuggire con l'aeroplan. Si son presi anche la Madonnina, Titadora, Piscinina e Pierino, che fra i lacrimoni, buiuni, buiuni, si è messo a gridare. Han rubato stanotte alle 3 il Duomo di Milano, e la gente fra sé si domanda com'è. Porca loca, ma il Duomo dov'è? Da tutte le radio del mondo la strana notizia volò. Gridavano in ogni stazione: attenzione, attenzione, un premio di 100 milioni potran vincere gli ascoltatori. se pescheranno gli autori. Sono rimasti soltanto i lampioni con i grandi cartelloni e Pierino che fra i lucciconi buiuni, buiuni si è messo a gridar. Han rubato stanotte alle tre il Duomo di Milano e la gente fra sé si domanda com'è, porca loca, ma il Duomo dov'è? Oh mia bella Madunina, mi guminga credi su un curlì stamattina di sereni.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.